Tante testimonianze che stiamo rimandando in questi giorni su quello che accadde 20 anni fa. Il Social Forum Europeo di Firenze 20 anni dopo, affinità e divergenze tra il movimento no global e l'oggi. Questo invece è il titolo che stiamo dedicando al nostro approfondimento serale, l'On Topic. Siamo alla quarta puntata, salutiamo e ringraziamo il professor Andrea Bassi, che è docente di sociologia generale all'Università di Bologna. Grazie di essere con noi.
Buonasera.
Professore, lei si occupa anche del rapporto tra i movimenti sociali e la globalizzazione, che un po' era il tema, se vogliamo, del Social Forum. In questi 20 anni che è successo? Che tipo di fenomeno oggi è la globalizzazione?
Sì, ma diciamo che oggi molti studiosi iniziano a parlare di deglobalizzazione, per indicare la fine, diciamo così, di un processo che probabilmente ha raggiunto il suo culmine, il suo apice. E, se guardiamo un po' appunto indietro nel tempo, possiamo dire che il fenomeno della globalizzazione parte sostanzialmente dal crollo del muro di Berlino verso la fine degli anni Ottanta, e in cui si è pensato che fosse possibile esportare un modello di produzione capitalistico in tutto il mondo. Però il processo di globalizzazione ha anche segnalato una diffusione di grandi diseguaglianze sociali. Dobbiamo pensare appunto che in questi 30 anni, diciamo così, in cui l'ideologia neoliberista ha sostituito, diciamo, il modello keynesiano, che era quello che ha caratterizzato i paesi occidentali dal secondo dopoguerra fino almeno alla metà degli anni 70, con la grande crisi petrolifera del 73-74, ha sì prodotto un aumento esponenziale della produttività, e però le ricadute e i costi, sia in termini ambientali che in termini sociali, di questi aumenti di produttività si sono distribuiti in maniera molto diseguale nel pianeta. In un recente saggio l'economista francese Piketty ha dimostrato come, se appunto nei 30 anni gloriosi di sviluppo del welfare vi era stata una redistribuzione a livello mondiale della ricchezza fra capitale e lavoro, nei 30 anni successivi del neoliberismo sicuramente c'è stato un fenomeno contrario, diciamo così. La globalizzazione ha sia degli elementi positivi che degli elementi negativi dentro di sé, ha un po' una specie di doppio movimento, no? come certo, un pendolo, diciamo così. Da un lato si diffondono a livello mondiale dei modelli valoriali legati all'Occidente, e quindi soprattutto le nuove generazioni oggi, se guardiamo insomma da un lato all'altro del pianeta, sono molto più simili di tanti anni fa. È il cosiddetto fenomeno della McDonaldization della società, in cui
e questo, diciamo, è un fatto così, positivo o negativo?
Un modello standard. Sì?
Chiedevo se è un fatto positivo o negativo, cioè l'omologazione anche delle culture.
Ma no, il fatto che si diffondano dei modelli valoriali, diciamo così, occidentali, quindi di tutela delle persone, di maggiore equità fra i generi, di libertà, è un fatto positivo. Però d'altronde la globalizzazione crea anche dei fenomeni di controtendenza, perché si ha soprattutto nei paesi ricchi, nei paesi occidentali, si ha uno spaesamento nella popolazione, no? Che non riesce più a dare senso a certi grandi
fenomeni. La fermo un attimo qui e saluto il professor Luca Bravi, docente Scienze e Formazione, Università di Firenze. Lei si occupa appunto, buonasera professore. Lei si occupa per l'appunto di storia dei processi formativi, lavora con i giovani. Come inquadrano oggi i giovani che lei incrocia la questione della globalizzazione? Cioè, come la vivono?
La vivono partecipandoci, però secondo me, quando poi ce li fermi a riflettere con spirito critico, percepiscono anche questa mancanza di diritti / valori su cui ci si confronta molto meno. Quando però ci si soffermano, sono per la globalizzazione dei valori e dei diritti, e quindi diventa interessante come argomento proprio all'interno del concetto della formazione. Sa chi però gliela propone riproporgli una globalizzazione che abbia anche questo tipo di tema, non soltanto la critica chiaramente al liberismo, a quello che è la distruzione del, di quella che è la, l'impianto del, del vivere del, del valore civile, ecco.
Ma professore, non stanno insieme le due cose, perché come ci ricordava il professor Bassi, in realtà la globalizzazione ha portato proprio degli effetti negativi su quei diritti, pensiamo ad esempio alla questione del lavoro, i diritti sociali, per intenderci, che invece vengono ritenuti prioritari, cioè che d'altro canto invece si dice la globalizzazione tende a uniformare come modello occidentale, c'è un po' una contraddizione o no?
Ma allora, io sono pienamente d'accordo sul fatto che lì sta proprio la crisi. È per questo che va proposta ai ragazzi di oggi, no? Proprio perché le risposte devono arrivare in maniera diversa. Cioè, noi abbiamo provato una globalizzazione che ha tutte quelle pecche di cui ho sentito parlare dal momento in cui mi sono connesso con voi. E chiaramente la cosa interessante è vedere la rielaborazione nel futuro che ci può essere di questi elementi. Quindi, se ci può essere una trasformazione o meno. La formazione che noi che proponiamo alle giovani generazioni non è quella delle risposte, è quella del rendiamoci conto insieme di quali sono stati gli scogli che non abbiamo saputo superare e vediamo se ne troviamo una via d'uscita, se possiamo applicare.
Quindi un metodo. Professor Bassi, la globalizzazione è stato lo strumento per l'aumento di quelle disuguaglianze o semplicemente il contesto neutro su cui poi si sono innestate politiche che hanno portato a quello che lei diceva?
Ma non credo che sia stato uno strumento neutro, nel senso che, come dicevo, c'è questo doppio movimento, no? Da un lato una generalizzazione su scala mondiale di stili di vita, di comportamento occidentali, dall'altro però anche l'aumento di difese regressive di identità culturali e quindi la rinascita di radici etniche, linguistiche, religiose, di matrice premoderna. Quindi in qualche modo la globalizzazione si caratterizza per la coesistenza, no, di condizioni di vita postmoderne a fianco di condizioni di vita premoderne. Si pensava che il capitalismo andasse, diciamo, fosse strettamente connesso alla democrazia, invece gli ultimi anni hanno fatto vedere chiaramente come il capitalismo si può sviluppare anche in paesi assolutamente non democratici o autocratici, pensiamo ovviamente al modello cinese in primis, ma su questo l'aveva già riflettuto anche Ralph Dahrendorf in un libretto di qualche anno fa che si chiamava La quadratura del cerchio, in cui ci aveva già un po' allertato sul fatto che il capitalismo in epoca appunto di finanziarizzazione, di globalizzazione dei mercati poteva sposarsi anche con regimi di tipo totalitario, ecco.
Grazie al professor Andrea Bassi, docente di sociologia generale Università di Bologna, grazie di essere stato con noi. Chiudo con il professor Luca Bravi. So che lei è attento molto anche al tema del multiculturalismo, no? Allora, questo movimento che ricordava il professor Bassi, uno dei due movimenti, che va verso l'uniformità invece dei comportamenti e gli stili di vita, l'occidentalizzazione, come ci diceva, non è in contraddizione poi appunto con il rispetto delle differenze, col multiculturalismo, e quindi in contraddizione con quello che professa, no? Da una parte professa il rispetto delle differenze, dall'altro tende ad uniformare tutto?
Sì, e soprattutto nei messaggi che mandiamo, no? Noi sentiamo parlare molto spesso e siccome ora siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri, allora smettiamola di parlare di differenze, che è esattamente il messaggio contrapposto alla costruzione di quello che deve essere il multiculturalismo. Il multiculturalismo è mettere nei contesti pubblici, di racconto pubblico, le comunità che sono rappresentanti di aspetti diversi del mondo. Quindi far prendere loro la parola significa anche inizialmente una rivendicazione di identità, che è necessaria e succede per tutte le minoranze, perché poi quando parliamo di multiculturalismo parliamo di maggioranze e di minoranze. Dando la parola a loro ci troviamo nella possibilità del dibattito pubblico. Il dibattito pubblico rende possibile l'affermazione di identità e anche affrontare il grande punto interrogativo di come stiamo insieme. può darsi che questo porti tutto a somigliare a un occidentalismo un po' generico e sarebbe un disastro, dico io, perché ci perderemmo tutti. Può darsi che dovremmo abituarci a riconoscere le identità differenti, sapendo però vivere in una piazza comune. E questo era quello che ci raccontava 20 anni fa, mi sembra, il Social Forum, quando iniziò un racconto che era ben diverso da quello che era quello massificante di un multiculturalismo che annullava le differenze.